Accontentarsi di affermare che il consumismo è stato possibile soltanto sulla base del produttivismo significa presentarlo come un'opportunità storica che nuovi mezzi di produzione avrebbero offerto all'uomo. Il consumismo sarebbe l'utopia universale realizzata, il paese della cuccagna al quale avrebbero aspirato tutte le generazioni delle epoche passate. Come nelle pubblicità, l'avete sognato, ora Sony l'ha fatto. Se dunque gli industriali pretendono di aver realizzato i desideri più profondi dei consumatori, il consumismo pretende di aver concretizzato i sogni ancestrali dell'umanità. Sembra una favola per bambini. C'era una volta l'uomo con i suoi bisogni, ma una natura matrigna lo condannava alla privazione. Dopo un lungo cammino attraverso il progresso e la scienza economica, egli incontrò la società industriale, che aveva sempre sognato, e finalmente visse felice e contento. Allora, questa introduzione che ho letto arriva dal libricino Miseria umana della pubblicità del gruppo Marcuse, un gruppo di soggetti francese che appunto si rifà a un movimento, questo testo nato alla fine del 2003 che si chiama Casseurs de Pub, che appunto era un movimento sociale nato per attaccare la pubblicità nella sua espressione, diciamo, cartellonistica, quella che si trova nelle metropolitane e negli autobus. Questo gruppo di persone andava e distruggeva, copriva e marchiava e segnava tutti i cartelloni come attacco appunto alla pubblicità e al sistema che essa magnifica. Ma prima di passare al libro, magari spendiamo altre due parole su appunto la chiacchierata che abbiamo fatto in precedenza su Amazon, perché appunto la critica a questo colosso dell'e-commerce che come dicevamo ora ha intrallazzi in tantissimi settori dell'economia, quali soprattutto quello dell'immaginario attraverso Amazon Prime, la produzione dei film. Perché abbiamo voluto appunto analizzare la pubblicità, cosa si nasconde dietro questo marchio, nonostante qui, soprattutto anche a Blackout, ma in generale la critica è serrata a questo colosso, era appunto un po' per decostruire l'immagine che esso si vuole dare attraverso i media. Ed è assolutamente sconcertante la contrapposizione tra l'immaginario e il reale, perché infatti, come abbiamo sentito prima, ci sono queste pubblicità di Amazon dove i lavoratori si sentono dei benedetti dal Signore, dagli eletti di Dio per poter lavorare in una catena, quando invece lo sfruttamento e l'automatizzazione dei lavoratori è all'ordine del giorno, non hanno un minuto libero, vengono spremuti e poi abbandonati a loro stessi. E stesso vale anche per tutte altre retoriche, quali per esempio quella ambientale. Da poco è uscita la notizia che Bezos ha elargito un assegno per il benessere del pianeta, così ha detto, per insomma per Per salvaguardare l'ambiente, quando invece proprio il modello che, su cui si è basato è un modello assolutamente inquinante sotto tutti i punti di vista, sia quello appunto che concerne l'elaborazione di data, perché non ricordiamo che internet e queste cose sembrano così evanescenti, quando invece hanno bisogno di cavi, ma soprattutto di strutture che conservano questi dati, con dei server che lavorano a tutto spiano, ma soprattutto i corrieri esatto, ovunque, che vanno a destra e sinistra in continuazione, e insomma poi
infrastrutture di tutti i tipi,
anche perché questi mega magazzini, c'è cioè un via vai continuo di tir merci che si spostano, e certo non possiamo dire può staccare tutti gli assegni per il pianeta, quando invece il suo contributo a distruggerlo. E infine sull'uguaglianza sociale, infatti tutte le persone che prende, come nel caso di questa ragazza afroamericana che appunto ha il sogno di diventare ballerina, finalmente protagonista della sua vita, che vabbè riflette sempre il sogno americano di primeggiare, insomma di diventare la reginetta, ma vabbè è comunque un sogno. Comunque invece Amazon nel reale, attraverso la concentrazione della ricchezza, sta creando un divario sociale sempre più ampio. Si vede Bezos ha 3 milioni, cioè aumenta la sua ricchezza durante una pandemia in cui la maggior parte della popolazione invece si impoverisce sempre più.
D'altronde, se un colosso del genere non fosse saltato sul carrozzone del greenwashing, dell'antirazzismo da cavalcare in questi momenti qua, sarebbe stato altrettanto strano, no? Altrettanto certo, inusuale. È un aspetto che ci tengo a sottolineare in questo caso in cui si parla di pubblicità, e la contraddizione di tante persone che si trovano in giro nel momento in cui trovano attacchinati sui propri muri o delle scritte che vengono vergate sui muri, li trovano molto fastidiosi, come dire un'invasione dei propri luoghi di vita o dello proprio spazio visivo con delle scritte, delle informazioni, degli slogan, e poi di fatto non muovono, e quindi criticano chi li fa e contestano magari quando passano i cortei così, quelli, e poi di fatto tutte quelle invasioni della propria, anche così, sintonia mentale con i propri pensieri o il proprio sguardo viene continuamente disturbata, e c'è una continua interferenza nella propria visione, nei propri pensieri, da continui appunto messaggi pubblicitari, sia visivi che appunto circondano qualsiasi posto in cui giriamo, sia sonori, pensiamo a appunto le musichette nella metropolitana, gli spot pubblicitari del supermercato, che appunto attraverso le radio private o altre forme di appunto intossicazione sonora, come anche in stazione con queste pubblicità che durano 20 secondi e si ripetono in continuazione sia sugli schermi che con gli audio. Ecco, queste persone, le stesse che si lamentano delle scritte o dei manifesti sui muri, ovviamente ne si fanno andare bene, anzi benissimo, pubblicità di questo tipo che sono assolutamente legali ma molto più fastidiose e totalizzanti, diciamo, dalla propria mente, bombardanti dalla propria mente, rispetto a delle scritte, dei manifesti banalissimi.
Certo, e oltretutto quelle sono quelle più visibili, vabbè, ma non so, parlare delle pubblicità nascoste dentro, insomma, i film o, insomma, proposte sotto banco, ma addirittura, visto che parliamo di spazi urbani, di come certe costruzioni che rappresentano anche una città, come per esempio lo stadio, hanno preso proprio il nome di marchi. Lo stadio della Juventus, se non sbaglio, si chiama Allianz Stadium.
Sì, degli sponsor, esatto, delle squadre.
Oppure il grattacielo della San Paolo, il grattacielo, e vabbè, ci sta dentro, l'hanno costruito loro.
Sì, c'è un'etichetta su tutto.
Ci sono le etichette su tutto. A proposito, volevo consigliare questo racconto che ho letto di recente, si chiama Seocrazia di Andrea Viscusi, che è un racconto che parla un po' di dispotismo, così, un futuro così immaginario, dove appunto ogni persona vive di riflesso a quanti like riesce a mettere. Naturalmente ha cambiato il proprio nome, cioè anzi genitore, gli affibbiano il nome di un marchio, quindi il protagonista, se non sbaglio, si chiama Kimbo, e gli affibbiano il nome di un marco perché appunto nessuno lavora più e l'unico modo appunto è accumulare like, mi piace, e in quel modo monetizzare.
Beh, come tutte le persone che si fanno tatuare i loghi commerciali sul corpo per poi farsi pagare per esporli. Bene.
Sistema industriale, pubblicità consumista e consumismo sono un trittico che si anella perfettamente, non esistono l'uno senza l'altro, e anzi hanno avuto poi miglioramenti e suggestioni in cui si sono riusciti, diciamo, a investire, ampliare praticamente interconnettendosi. Addirittura le prime pubblicità, stiamo parlando di metà dell'Ottocento, quando apparvero alla fine dei giornali, erano sinonimo di indipendenza. Il giornale si slegava dalla voce del potente e attraverso i finanziamenti ricevuti dalle pubblicità poteva, insomma, avere penna libera. Addirittura ti dirò una curiosità non da poco, insomma, che un giornale anarchico marsigliese fino all'Ottocento recava la pubblicità di un macellaio.
Ma va.
Uno tra tanti, eh. Naturalmente il paradigma della pubblicità, del concetto di libertà e di estrema democrazia è fittizio, perché la pubblicità, uno, ha trovato per asservire i giornali e mezzi di comunicazione su cui si andava a posare, quindi tantissimi programmi, radio e giornali hanno dovuto modificare i propri contenuti in virtù di chi li sponsorizzava e di chi gli dava i soldi. E dall'altra parte il consumatore si trovava di fronte a questo surplus di scelta, quindi aveva democraticamente, diciamo, la possibilità di scegliere un prodotto o l'altro, e invece si, come dicevamo prima, si trovava asservito a questa bulimia di messaggi che lo invadeva e soprattutto gli rasettava l'immaginario su quello che era effettivamente un bisogno o se invece era un desiderio indotto appunto da questi grandi marchi che si facevano sempre più pervasivi, con una capacità di infilarsi sia nella morale ma appunto nei sentimenti e nelle emozioni delle persone, riuscivano sempre più a fare breccia e a modificare appunto i desideri. Infatti la pubblicità non è né arte, né comunicazione e neppure informazione. come appunto leggiamo in, in Miseria umana della pubblicità, se lo scopo dell'arte è quello di far riflettere, quella dei pubblicitari è di creare un cortocircuito nella riflessione per provocare riflessi condizionati, per fidelizzare i clienti. All'opposto dell'arte, che si propone di elevare l'essere umano, la pubblicità lo sminuisce a livello di coglione, a stupido, a teledipendente. E intanto ci arriva un messaggino che dice: quando anarchia non era sinonimo di liberazione dei corpi, delle vite, di tutti e tutto, anche la propaganda di un macellaro era possibile. Obbrobrio. Sicuramente ogni epoca ha il suo contesto, sicuramente quello della fine del XIX secolo a Marsiglia in particolar modo era abbastanza dura, la repressione arrivava all'estremo, addirittura alla ghigliottina, la possibilità di far girare e veicolare dei messaggi era molto limitata, infatti gli altri giornali sono arrivati al massimo a 2 edizioni, non avevano vita lunga, e quindi qualcuno, un gruppo, naturalmente non tutti, aveva trovato questa escamotage, accettabile o meno, insomma si saranno fatto un po' i loro conti. No, poi anche perché è curioso, perché poi in sto giornali, per esempio, ci creavano delle chiedevano per esempio delle somministrazioni di soldi, dei benefit, per esempio per comprare le armi per vendicare i compagni rinchiusi o appunto ghigliottinati. Andiamo avanti perché appunto parliamo un po' di, dicevamo, pubblicità e consumismo sono strettamente correlate e di come il consumismo ha diciamo distrutto un po' le lotte sociali e un po' infatti mi ha fatto riflettere riguardando questo video dove la protagonista è un afroamericano, mi ha fatto riflettere un po' come tutte i movimenti e le lotte di questo autunno negli Stati Uniti e adesso Amazon e tanti altri cercano di recuperarli, non solo Amazon ma anche tutto il discorso politico, ma soprattutto come l'industria commerciale cerca di recuperare le lotte. Siamo sempre in America, inizio del Novecento, diciamo durante gli anni venti, la piazza è caldissima, le proteste si susseguono, le lotte per la diminuzione degli orari, per insomma salari migliori, condizioni di vita sono all'ordine del giorno, la mobilitazione è altissima. Cosa pensano gli industriali? Di non più puntare sulla repressione ma bensì allargare il consumo, la lavatrice e la macchina a tutti,
la carota invece che il bastone.
Esatto, doppio vantaggio. Eh sì, uno perché gli si dava un buon motivo per lavorare, ovvero quello di accedere ai consumi che magari invece erano riservati a una classe borghese, ma due soprattutto si riprendevano parte degli stipendi che si elargivano, perché intanto erano le stesse cose che producevano, poi se le dovevano comprare, quindi i soldi dello stipendio un po' aumentati ritornavano facilmente nelle tasche. E infatti questo è un po' il mito del consumo, ovvero quello del comfort, perché alla fine è quello che si cerca, una vita agiata e quant'altro, costa ore e ore di lavoro, insomma a una migliore condizione di vita si può dire non corrisponde certo una migliore qualità della vita, anzi. Non solo, perché la pubblicità e quindi il consumismo ha avuto anche un ruolo di distruzione della fibra sociale in cui si poggiavano le lotte. Infatti il consumatore diventa un appannaggio sociale che non esiste più il lavoratore, la classe operaia o appunto categorie di persone che si ritrovavano, ma sono consumatori automatizzati che l'unica cosa che gli interessa è l'acquisto dei prodotti e per caratterizzare l'individuo, insomma per la propria escalation sociale individuale. Oltretutto la propaganda del consumismo che arrivava attraverso giornali e telenovela oppure il concetto di Star System è stato veramente un colpo totale alla distruzione appunto di radici culturali più piccole e più diciamo autonome. Infatti, il potere pubblicitario non toglie la libertà, ma devia tutti i valori e gli immaginari verso il consumismo, una pratica totalitaria di estirpazione delle diversità, mentre le differenze vengono assorbite attraverso la neolingua e rigettate nel calderone uniformante della mercificazione. Basti pensare appunto all'economia green, per esempio, questo è un esempio chiaro di come le differenze vengono assorbite. La pubblicità è un totalitarismo sorridente che piega la volontà a furia di gioie effimere come prodotto delle... come predetto da Huxley, è riuscita a far amare ciò che... è riuscita a farci amare ciò da cui non possiamo fuggire.
Infatti è il caso del greenwashing che diciamo riassorbe le lotte ambientaliste, allo stesso modo i supermercati vegani disarmano completamente le lotte e le rivendicazioni dell'antispecismo. Così, giusto per fare due esempi, ma ce ne sarebbero molti molti altri.
Carrellata conclusiva, diciamo che la pubblicità non si ferma a quel che è la merce, ma si interrelaziona con tantissimi altri aspetti. Sicuramente i più pericolosi sono l'informazione, la politica e la medicina. Infatti l'informazione diventa sempre più pop, sempre meno critica e più diciamo ti invoglia a leggerla con notizie abbastanza inutili sicuramente, con più dei titoli che accalappiano che dei veri e propri contenuti, anche perché la necessità è quella spesso di far veicolare dei messaggi pubblicitari, come abbiamo detto prima, che sostengono le imprese di informazione. Allo stesso modo vale per la politica, basti pensare che Goebbels si ispirava al modello pubblicitario americano, infatti la ripetizione di certi slogan, ma anche per esempio il marchio Führer era proprio trattato come se fosse la Coca-Cola. lo slogan politico proprio in sé per sé, questo termine sottolinea bene questo parallelismo, e andiamo a vedere come infatti il voto sia una forma di scegliere il partito prodotto.
Come scegli le scatole di fagioli al supermercato, uguale.
Esattamente. Finirà in una grande puzzetta comunque. E in ultimo e non per ultimo, anche perché questo, minchia, ci sarebbe da parlarne a strafottere, però la relazione con la medicina nel percorso di un medico qualsiasi, di un infermiere, comunque dall'università in poi viene bombardato di avance dalle case farmaceutiche, le varie proposte, i cataloghi, ma anche gli studi in cui le patologie vengono appioppate, le medicine, insomma. La farmacologizzazione delle cure, cioè il modello occidentale, così come la corruzione dei vari medici di creare verità scientifiche per vendere dei prodotti medici, è all'ordine del giorno. Ci sono stati tantissimi casi, forse quello più eclatante della Nestlé in Africa, che pubblicizzava il latte in polvere che ha fatto uno sterminio, ma insomma basta vedere anche negli Stati Uniti come alcune case farmaceutiche sono state accusate di strage, perché appunto vendevano dei prodotti e facevano sì che medici e dottori li prescrivessero anche senza effettivi cose, e hanno creato delle forti dipendenze che hanno poi causato la morte per overdose dei pazienti. E questo, appunto, tornando ai giorni d'oggi, le ASL di Torino, appunto, ce ne sono una quindicina indagate per corruzione, e è anche uscito un articolo di recente, poi è abbastanza sparito abbastanza velocemente, in cui diceva che i farmaci proposti per combattere il coronavirus creavano una dipendenza che poteva istigare al suicidio.
Ho sentito questa notizia riguardante anche alcuni dei vaccini che verranno poi proposti nei prossimi mesi. A proposito di prossimi mesi, ricordiamo, e a proposito di pubblicità, ricordiamo che lo stesso Babbo Natale è frutto e sottoprodotto della Coca-Cola ed è riuscito a plasmare, insomma, le festività di mezzo mondo. Nella sua forma estetica, ovviamente, poi originariamente ha diverse così forme a seconda delle culture, no? Da San Nicola ad altre credenze varie e tradizionali dei popoli, però appunto il bianco e il rosso è proprio caratterizzante della sua figura attraverso i colori della Coca-Cola.
Ecco, l'unica credenza a cui credere è quella della vostra cucina. Infatti concludiamo così, perché infatti la pubblicità è la propaganda industriale, il promotore dell'edonismo e del narcisismo individuale, e alimenta immaginari distorti e sogni legati alla merce. Insomma, si può dire che la pubblicità è l'inno e la preghiera, è il messia del sistema industriale, del consumo, della promozione di merci assolutamente inutili, che hanno appunto come solo fine l'unico fine è quello di far arricchire questi, appunto, chi li produce, in questa lotta di tutti contro tutti, in cui appunto si sfalda la società, si devasta l'ambiente e alla devastazione, quindi si aggiunge alla desolazione, mentre continuano a essere propinate, appunto, come dicevamo a inizio puntata, questi messaggi emozionali, inclusivi, vaneggianti, di famiglie felici, di
politicamente corretti,
tutto corretto, sì. E così, insomma, il fantastico mondo delle pubblicità che cela invece la tragedia ambientale e umana che stiamo vivendo.